Allora, dicevo benvenuti e sono contento di essere qui questa sera a parlare di questa bella esortazione di Papa Francesco, Gaudete ed esultate, rallegratevi ed esultate, e sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. E abbiamo dato questo titolo. Ha senso parlare oggi di santità? Bisognerebbe forse specificarlo. Ha senso parlare oggi di santità per tutti, come vocazione universale di tutti. Perché questo non è così comune nella comprensione. La santità è ancora pensata come qualcosa che va per poche persone che possono fare dei miracoli come Padre Pio, oppure persone che hanno visioni, estasi, vedono la Madonna o altre cose, oppure persone che dedicano tutta la loro vita alla mortificazione, al sacrificio, no? E questo certamente non è un ideale per tutti e non è neppure possibile a tutti. E per questo, siccome oggi nella cultura contemporanea si è un po' superato l'idea delle caste, ci sono persone che hanno un valore di più di altre, sottolinea la dignità di ogni persona, quindi una santità che è di pochi o che è possibile solo ad alcuni che sono un po' fuori del mondo, non sembra una cosa veramente che attiri, no? E difatti anche nel mondo dell'impegno alla vita cristiana sono pochi quelli che dicono: io desidero farmi santo, o per me la santità è una meta. Al massimo si dice: voglio essere un buon cristiano, voglio cercare di vivere il Vangelo, no? Voglio essere onesto, generoso, eccetera. Ma la parola santo non è molto di moda, no? Proprio perché non sembra qualcosa che valga per tutti. E invece questo Papa vuol proprio richiamare l'attenzione sul fatto che tutti siamo chiamati alla santità. Già nell'Antico Testamento si legge: siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E nel Nuovo Testamento Gesù dice: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, questo tema della chiamata universale alla santità era già ben presente nel Concilio Vaticano II, che il Papa cita in questa esortazione apostolica, perché già il Concilio aveva lanciato questo messaggio. La santità non è di pochi, ma è per tutti, no? E sulla scia del Vaticano II questo Papa vuole rilanciare questo, soprattutto dicendo che la santità è qualcosa che riguarda la propria vita quotidiana. Si vive nella propria vita quotidiana. E vorrei citarvi alcuni passi, ne citerò diversi perché mi paiono molto belli alcuni, da meditare, su cui riflettere. Sentite questo, è al numero 14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno. E poi continua. Sei una consacrata, un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito e di tua moglie, come ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza i bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. E quindi questa è una idea di fondo, la santità da vivere nella vita di ogni giorno. Un'altra idea di fondo che è presente proprio nel titolo, Gaudete ed esultate, rallegratevi ed esultate, e vuole presentare la chiamata alla santità come chiamata alla gioia e alla felicità piena che tutti desideriamo. E questo vuole anche veramente suscitare il desiderio della santità, vedendolo connesso con il nostro desiderio di felicità e di gioia. Notate, è un'esortazione, no? Perché vuole suscitare un desiderio, non è una imposizione, non è tanto un darci un impegno che grava sulle nostre spalle, quasi una legge. Vuole aiutarci a riscoprire nel nostro cuore quel desiderio di felicità che è connesso però con il desiderio della bontà. Certamente, questa felicità piena a cui porta la santità passa attraverso una vita di generosità fino al dono della vita, fino anche ad affrontare delle persecuzioni o delle contrarietà. Essere buono non sempre ci fa battere le mani da parte di tutti, in certe situazioni essere onesti, essere coerenti, lottare per la giustizia, essere vicino a chi è perseguitato, messo da parte, non accolto, può anche attirarci delle persecuzioni. E difatti questo testo è preso da Matteo 5,12, dove Gesù dice: proprio quando vi perseguiteranno in mio nome, rallegratevi ed esultate. C'è un'altra cosa interessante. Oltre a dire possiamo vivere la santità non solo come religiosi o religiose, ma come sposato, come lavoratore, come nonno, come nonna, eccetera, dice dobbiamo accorgerci della santità, come la chiama, della porta accanto. Cioè dobbiamo saper vedere accanto a noi le persone che vivono santamente anche senza far miracoli, senza passare tutte le notti in preghiera, senza macerarsi con i cilici, senza avere la visione della Madonna. Mi pare bello il numero 7, dove si dice questo. Dice il Papa: mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante santità della porta accanto. di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o per usare un'altra espressione, la classe media della santità. La santità la porta accanto, cioè di chi vicino a noi porta avanti ogni giorno la vita con le sue difficoltà. C'era una formula di John Sobrino, un teologo dell'America Latina, che diceva: la santità è quella che si esercita sforzandosi di vivere e di far vivere attorno a noi, sforzandosi di vivere con tutto quello che ci vuole per vivere, andare a lavorare, tenere la casa, curare i figli, vivere e far vivere attorno a noi, non lasciando indietro nessuno, curandoci degli altri. Ecco, questa santità della porta accanto che questo Papa dice si esercita nei piccoli gesti della vita quotidiana. Non c'è bisogno di grandi gesti, non c'è bisogno di appunto fare miracoli o chissà che cosa fare. C'è un altro bel numero, quello 16, dove si dice proprio questo. Dice: questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. E vediamo alcuni esempi molto concreti che fanno vedere come questo Papa ci invita ad aprire gli occhi, non solo della santità della porta accanto, ma anche delle piccole ma importanti occasioni di santità che possiamo avere nella nostra giornata. Per esempio, dice, una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche, si taglia i panni attorno agli altri, e il Papa dice: ma questa donna dice dentro di sé: no, non parlerò male di nessuno. Questo è un passo verso la santità. Poi a casa suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie, e anche se stanca si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ascoltare con pazienza e affetto, in questo caso un figlio, ma può essere un vicino, può essere un conoscente, può essere un parente, che ha bisogno che lo ascoltiamo un momento. Ecco un piccolo gesto. Ecco un'altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l'amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un'altra via di santità. Ci sono momenti in cui siamo un po' angosciati, non sappiamo come risolvere un problema. Ecco, ci dedichiamo un momento alla preghiera, per non lasciarci sovrastare da questo. Poi esce per strada, incontra un povero, si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti. Notate, non dice e gli dà qualche cosa, gli dà un euro e se ne va via. Certo, può essere anche utile, ma si ferma a parlare con lui. Lo prende come una persona umana con cui incontrarsi. È la santità dei piccoli gesti. E questo tema della santità dei piccoli gesti l'ho ritrovato in tanti numeri, ho segnato il numero 143, tanti piccoli dettagli quotidiani nella vita comunitaria, 144, Gesù che era attento ai particolari, 145, i piccoli fatti all'amore, eccetera. E poi c'è un'osservazione che di solito non si fa, ma che il Papa ha fatto con molta attenzione. E cioè, il camminare verso la santità non esclude limiti e difetti, errori e cadute. Quello che conta è l'insieme della vita. Lo dice al numero 22. Ciò che bisogna, dice, non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, non tutto quello quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l'insieme della sua vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona. Ultimamente ho avuto da fare una meditazione sulla figura di San Pietro. E nella figura di San Pietro ci sono gesti di grande generosità, ma ci sono anche incomprensioni di Gesù. Quando Gesù incomincia a parlare della sua passione, San Pietro lo chiama da parte, in disparte, gli dica: questo non ti capiterà mai, per carità, quasi per correggerlo, per riprenderlo. E Gesù che gli dice addirittura: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo gli uomini, ma pensi secondo Dio. E poi sappiamo che ha tradito 3 volte il Signore, eccetera. È un grande santo, ma che ha avuto le sue debolezze, le ha superate, e ha cercato di riparare i suoi difetti, i suoi limiti con sovrabbondanza di amore, non per nulla. Gesù alla fine della vita, dopo la risurrezione, l'ha chiamato e l'ha invitato a fargli una triplice dichiarazione di amore che contrastasse il triplice rinnegamento. Questo non vuol dire che la santità non sia impegnativa, che non ci impegni. Neppure questo Papa vuol dire che si va in paradiso in carrozza. È una via impegnativa ed è la via delle beatitudini. C'è in questo testo una bella, anche se breve, analisi delle beatitudini, anche qui da far vivere nella vita quotidiana, ma indicata come la carta d'identità del cristiano, quelle beatitudini che ha vissuto in prima persona soprattutto Gesù e che se noi viviamo nella nostra vita e realizziamo. E la prima cosa che dice: attenzione, quel beati vuol dire felici, chiamata la santità come la chiamata alla felicità. Beato è sinonimo di felice ed è sinonimo di santo. Va bene che nella gerarchia delle dichiarazioni dei santi, cioè prima viene dichiarato beato e poi viene dichiarato santo, però la parola beato e santo hanno praticamente lo stesso significato, no? Perché vogliono dire coloro in cui Dio ha posto la sua compiacenza piena. E vorrei richiamare una sintesi efficace nell'oggi delle varie beatitudini, con quasi beatitudini, che sono le 8 beatitudini, poi c'è una nona, quella che però viene normalmente legata all'ottava, queste beatitudini che noi conosciamo, ma vorrei richiamare come i vari numeri, dal 70 in avanti, vengono quasi tradotte dal Papa con degli slogan. La prima beatitudine: beati i poveri in spirito, e lui la traduce: essere poveri nel cuore, questa è santità. Cioè non avere il cuore attaccato alle ricchezze, non mettere al primo posto le ricchezze, ma essere aperti a Dio e ai fratelli. Questo essere poveri nel cuore, questo è santità. La seconda: beati i miti, e allora dice: reagire con umile mitezza, questa è santità. Quotidianamente noi siamo tentati di reagire con orgoglio, con arroganza, addirittura in certi casi con odio, c'è tanto rancore in giro. Ecco, reagire con cordialità, con umiltà, con sopportazione, pur nella fermezza del bene, perché la mitezza, non è la debolezza, è essere costanti nel bene senza lasciarsi intaccare dal male, no? Se uno ti insulta, essere mite non vuol dire continua pure insultarmi, io sono debole, povero, non ho la forza di reagire e quindi me ne sto buono buono come un pulcino, no? Ma no, la mitezza è quella: tu mi insulti, io non permetto che tu faccia sorgere in me lo stesso insulto. Tu sei arrogante, io non permetto che tu mi faccia diventare arrogante, no? Tu mi assali con odio, io non ti permetto di far sì che nasca l'odio nel mio cuore. Questa è la mitezza, e quindi continuo a trattarti con pacatezza, fermo nel bene, senza paura. Il mite non è un pauroso, la fortezza del mite è proprio lì, che non si lascia trascinare nella risposta al male per male. Beati quelli che sono nel pianto. Il Papa lo traduce: saper piangere con gli altri, questa è santità. E non dobbiamo ignorare le situazioni dolorose che ci stanno accanto. Ecco, la via della santità è non chiudere gli occhi alle situazioni dolorose, lasciarci colpire dalla sofferenza altrui, averne compassione, condividerla. Questo è il numero 76, saper piangere con gli altri, questa è santità. Poi beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, lo traduce: cercare la giustizia con fame e sete, cioè con grande desiderio, questa è santità. Dove non si tratta della giustizia mercantile, del dot des, io ti pago una cosa e la compro e tu me la dai, è la giustizia del mercato. Certo, ci vuole anche quella, non frodare nel mercato, è giusto, o non dare della moneta falsa nel mercato, è ovvio, ma la giustizia di cui dobbiamo avere fame e sete è la giustizia per i poveri, i deboli, gli indigenti, è la giustizia nel senso biblico. E nel numero 79 cita un testo famoso di Isaia, dicendo alla fine di questo testo, dove si dice: quella tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Si è giusti nelle proprie decisioni, si è onesti, ma poi si cerca la giustizia per i poveri e i deboli. Certo, la parola giustizia può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso molto generale, dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia per gli indifesi. E qui cita Isaia 1,17: cercate la giustizia, cioè soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. C'è poi i beati misericordiosi, e qui lo traduce: guardare e agire con misericordia, questa è santità, cioè non condannando gli altri, non essere sempre lì a giudicarli negativamente, non programmando vendetta, ma comprendendo e perdonando. E poi questa quinta beatitudine sarà sviluppata con la citazione del capitolo 24 di San Matteo, dove Gesù dirà: l'avete fatto a me quando avete dato da mangiare agli affamati, bere agli assetati, eccetera. Ma qui viene sottolineato soprattutto quella misericordia che sa guardare con occhio buono anche a colui che ti offende o anche a colui che fa il male, cercando di valorizzare piuttosto il bene che c'è in chiunque, e non fare come qualche volta si tende a fare anche solo con i bambini che dicono una bugia e gli si dice tu sei un bugiardo, cioè lo si chiude tutto in quella definizione. Lui avrà detto una bugia, ma sarà anche uno che dice la verità, che è generoso, che fa il suo dovere, che si impegna, cioè è così con gli adulti, e noi vediamo che ha commesso qualche sbaglio, lo chiudiamo lì dentro e non guardiamo più a tutti gli elementi positivi che ci sono in questa persona su cui far leva per riaprire un dialogo, per essere di nuovo in rapporto con loro. Il perdono è poi questo, non vuol dire fare come se nulla fosse, come se il male non fosse stato fatto, ma non chiudere una persona soltanto nel male che ha fatto, dargli nuove possibilità, aprire nuovi rapporti. Beati misericordiosi, beati puri di cuore, lo traduce, mantenere il cuore puro da tutto ciò che sporca l'amore. Questo è santità, è tenerlo puro da tutto ciò che sporca l'amore. E se ci riflettiamo, cosa sporca l'amore? Tanti aspetti di egoismo, tanti sguardi malevoli, tante disattenzioni, tante trascuratezze, e in fondo ci sono tante cose che possono sporcare l'amore. Beati puri di cuore, cioè quelli che non sporcano il rapporto di amore. Beati gli operatori di pace, cioè coloro, dice, seminare pace intorno a noi, questo è santità. Che formula però anche seminare pace intorno a noi, che vuol dire anzitutto non fomentare i conflitti con calunnie, false notizie, fake news oggi si chiamano, maldicenze, esclusioni, e c'è chi sembra che sia fatto apposta per seminare zizzagna, no? Se c'è da riportare una parola malevola che uno ha detto verso un altro, la si riporta subito, e qualche volta la si rinforza ancora per suscitare nell'altro. E certo, questa non è la via della santità. Invece lavorare, dice, con arte, da artigiani, a costruire pace, amicizia sociale, con serenità, creatività, sensibilità, seminare pace intorno a noi, questo è santità. Guardate che ce n'è enorme bisogno di seminare pace attorno a noi, è un cammino di santità anche questo. E poi beati perseguitati per la giustizia, che viene tradotto, accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. E c'è una tendenza che non è la via della santità, che è quella di vivere e lasciar vivere, per mai compromettersi. Non solo nei casi estremi, vedere che ci sono 3-4 ragazzotti che ne stanno picchiando un altro e dire meglio andare via perché qui se vado in mezzo bastonano anche me. Abbiamo visto anche nei giornali tanti di questi esempi di gente che veniva lasciata mezzo morto e gente che stava a guardare e non si muoveva. Ma senza questi casi estremi che forse non ci capiteranno mai nella vita, ci sono piccole ingiustizie, piccole maldicenze che vediamo fatte attorno a noi e noi ce ne stiamo zitti. Lottare per la giustizia, cioè l'onestà, l'accoglienza di tutti, andando anche controcorrente, dando anche fastidio ai potenti, corrotti, sopraffattori. Sono stato poco tempo fa a Palermo e sono andato in cattedrale a vedere la tomba di Don Puglisi, proclamato già beato da questo Papa, no? È uno che non è stato a vivere e lasciar vivere, ha detto parole forti contro la mafia, ha cercato di strappare i giovani dalla mafia. La sua grande male, cioè la grande colpa per la mafia, che cercava di radunare i giovani e dandogli un po' un'istruzione, eccetera, perché non cadessero nelle mani della mafia. E questo è bastato, è bastato perché lo uccidessero. Ecco, questa è la santità eroica, no? Speriamo che il Signore non ci chiami a questa santità eroica. Però lottare per la giustizia, per l'onestà, eccetera, e questo anche nel nostro piccolo è importante, una via della santità. Abbiamo poi il capitolo, il commento allo svolgimento delle beatitudini dei misericordiosi nel capitolo 25 di San Matteo, che qui viene ripreso: avevo fame, mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato da bere, ero straniero, ero nudo, ero malato, ero carcerato, l'avete fatto a me. E qui c'è un punto importante, cioè santità è anche saper vedere, contemplare il volto di Cristo nei poveri e nei sofferenti. Una delle idee molto diffuse della santità è di uno che sapesse contemplare il volto di Cristo in estasi, no? Ci sono delle grandi sante, non so, Santa Maria Maddalena de Pazzi passava giornate intere in estasi a vedere. Santità straordinaria che il Signore può aver dato a qualcuno, no? Però il Papa ci dice: guardate, che è santità quotidiana, importante per tutti, saper vedere il volto di Cristo nei poveri e sofferenti. E lui ci ha invitato, Gesù, nel Vangelo, a vedere, l'avete fatto a me o non l'avete fatto a me, cioè c'è da imparare. Nella enciclica che abbiamo qui commentato per tre incontri sulla Evangelii Gaudium, il Papa parla proprio di sguardo mistico. La mistica qualche volta vista come estasi, eccetera, no, lo sguardo mistico è quello che sa vedere nel povero e nel sofferente il volto di Cristo, riconoscendo in ogni misero, in ogni misero, proprio il Signore. E qui vorrei citare il numero 98, perché mi sembra molto bello e sempre anche molto molto concreto. Sentite questo: quando incontro una persona che dorme alle intemperie in una notte fredda, cosa che se girate il centro di Torino lo vedete, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e forse anche un'immondizia che sporca lo spazio pubblico. Un esempio di come si può reagire passando il centro di Torino, via Roma, piazza Castello. Dice: oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un'immagine di Dio, un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiano. O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano? Ecco, la santità si esercita con questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano. Ci sono ancora cose importanti, belle, invito a leggerla tutta con calma, vorrei solo ricordare due critiche a due ideologie che mutilano il cuore del Vangelo, i numeri 100 e 110. Due, le chiama ideologie, poi le dice sono anche due forme di neoeresie. La prima è quella di un impegno sociale senza ricerca di relazione personale con il Signore, no? E dice, notate, è io che ho richiamato a questa attenzione alla carità, alla misericordia, all'essere pacificatori, eccetera. Non è che dimentico i grandi mezzi della santità che sono la preghiera, l'adorazione, il silenzio adorante e anche la domanda, la supplica, eccetera. Certamente i sacramenti, la mezzo della parola di Dio, certamente non può esserci perché dobbiamo essere animati interiormente, dobbiamo essere animati dallo Spirito Santo interiormente, che accogliamo nella preghiera, nella meditazione. Quindi i momenti di preghiera ci vogliono, non è necessario pregare tutto il giorno, però non pregare mai, questo non ci aiuta sulla via della santità. E chiama neopelagianesimo quel pensare che la santità sia solo uno sforzo nostro. La santità è un dono di Dio da implorare anche nella preghiera. Quindi una prima ideologia che chiama poi neopelagianesimo. Ma c'è un'altra ideologia, quella contraria, di diffidare dell'impegno sociale, di considerare la preghiera come un'evasione dal mondo, che sia in contrasto con il mondo, o anche di dare il primato a certe norme etiche dimenticandone altre. E qui c'è una pagina anche molto importante, al numero 101, dove sentite cosa si dice. La difesa dell'innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l'amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. È un accenno certamente alla pratica dell'aborto, che un cristiano non può certamente accennare. È la difesa dell'innocente che non è nato. Ma per fare un esempio di tutti i casi che oggi riguardano la bioetica, ma poi continua, ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell'abbandono, nell'esclusione, nella tratta di persone, nell'eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privi di cure, nelle nuove forme di schiavitù, in ogni forma di scarto. Ricordate, aveva criticato l'economia che crea degli scarti. Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l'ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente, riducono la propria vita alla novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e finisce miseramente. Ecco, questo è l'altro pericolo, di dedicarsi alla preghiera, dedicarsi ad alcuni punti pur importanti, ma dimenticare questo vasto campo. La via della santità passa certamente per la contemplazione, ma anche per l'azione. Un'azione che si nutre di contemplazione, una contemplazione che si concretizza crescendo. Finisco, ma voglio ancora citare alcune caratteristiche della santità che in fondo sono già venute fuori, ma lui le elenca al capitolo quarto, dai numeri 110 in avanti, dove parla della sopportazione, della pazienza, della mitezza, della gioia e del senso dell'umorismo. Interessante questo, non prenderci poi sempre così sul serio, qualche volta sapere essere anche un po' umoristi, l'audacia e il fervore, sapere essere franchi, e poi il santificare in comunità. Questo è un punto che, su cui è ritornato spesso nell'Evangelii Gaudium, non ci si salva e quindi non ci si santifica individualmente, isolandoci dagli altri, ma vivendo con gli altri. E poi in preghiera costante. Un punto anche interessante, il 167, è quello del grande bisogno odierno di discernimento, di discernere ciò che nella vita va nella direzione giusta oppure va nella direzione sbagliata. Bisogna essere vigilanti, altrimenti finiamo di diventare dei burattini alla mercé delle tendenze del momento, delle tendenze del mercato, lasciarsi prendere dal consumismo, eccetera. Concluderei. Mi pare che la figura della santità che il Papa ci propone è quella di una santità gioiosa, titolo, attiva, coraggiosa, capace di pazienza, di mitezza, di senso dell'umorismo, audace ma non violenta, aperta a Dio e al prossimo, incarnata nella storia e radicata in cielo, che glorifica Dio facendo vivere e fiorire l'uomo, ogni uomo. Sant'Ireneo che aveva detto: gloria Dei est vivens homo, è la gloria di Dio, è l'uomo vivente, potremmo dire l'uomo fiorente. Cos'è che dà gloria a Dio? Che l'umanità cresca bene, che ciascuno cresca bene, naturalmente fiorisca in santità, cioè fiorisca con questa vita felice vissuta nell'amore. Una santità nella concretezza della vita quotidiana, una santità che può essere desiderata, appassionante anche per gli uomini e le donne di oggi, che cercano un'autentica pienezza di vita, quella felicità e gioia che il cuore dell'uomo ricerca perché per essa è stato creato e ad essa è destinato da Dio. Questo è un punto, mi pare, importante su cui si può riassumere. Il Signore ci ha creato, ci ha messo dentro questo desiderio di felicità e di bene. La santità non è altro che essere profondamente noi stessi come ci ha pensato, ci ha desiderato Dio. Non so, se sono riuscito a farvi vedere che vale la pena di vedere. Vi prego di parlare del microfono. Non c'è domanda. Allora, è una domanda, sì.
Aspettavo se te l'aveva altra. No, io dico come, stavo riflettendo, com'è difficile nel contesto di oggi, dove c'è anche una grande confusione di idee, di valori, trovo che sia a volte per le persone normali come noi, no? Discernere queste cose, cioè capire con certezza le strade da prendere. Ci sono delle cose che possono essere viste in un modo oppure nell'altro. ci vuole, non so, la preghiera può aiutare a discernere, perché è un mondo complesso, difficile a volte capire qual è la strada più corretta secondo il Vangelo.
Ah, questo certamente, perché il mondo è complesso e noi siamo sempre posti di fronte a delle scelte da fare, no? Però l'importante è leggerci dentro se scegliamo, no? Secondo lo spirito del Vangelo, o desideriamo scegliere secondo lo spirito del Vangelo, secondo lo spirito della beatitudine di cui abbiamo detto, no? Secondo la l'ambitezza, la carità, l'attenzione, eccetera, oppure no, dobbiamo leggerci dentro in questo. La scelta poi in molti casi è opinabile, può essere anche sbagliata nella concretezza, no? Perché il mondo veramente è complesso. E ci possono, di fronte alle stesse situazioni, fare anche delle scelte diverse da parte di cristiani, no? Quindi una cosa è la scelta, altro è l'indirizzo, ciò che ci muove dentro, no? La santità si misura da con che cuore abbiamo fatto una scelta, non se quella scelta in quel caso concreto era giusta o sbagliata. No.
L'intenzione
certamente è fondamentale, no? L'intenzione è fondamentale. Poi è chiaro che se uno ha l'intenzione di far bene, si sforza anche di capire ciò che è meglio nella situazione. Quindi in certi casi ci soffre sopra, no? Io penso che ci sono, e conosco anche dei genitori di fronte a certe situazioni di figli, sapere come comportarsi può non lasciarti dormire tutta la notte. Quindi l'intenzione, se ti muove in compassione a cercare la cosa migliore, e poi a un certo punto uno deve scegliere, no? Quindi distinguere, no, dallo spirito con cui fai, dalla scelta concreta, che può essere opinabile, dopo puoi anche accorgerti che avevi sbagliato, no? E certe volte ci accorgiamo che, però in quel caso dobbiamo riflettere, ma ero mosso veramente, no, da una retta intenzione, oppure c'era un po' di puntiglio mio, oppure c'era un po' di durezza nei confronti di quella persona, oppure guardavo soprattutto al mio tornaconto e non a ciò che era giusto. Problemi della scelta concreta certamente si pongono, no? E lì, no, nell'altra enciclica parlava del discernimento degli spiriti, no? Che non sono, va a sapere, il diavolo o altro, ma sono i moventi interiori, no? Se noi ci leggiamo dentro, ecco perché è necessario però la preghiera, ma è necessario momenti anche di raccoglimento, no? Qualche volta si dice, non decidere subito, no? Non so se qualcuno ti ha offeso, eccetera, si è portati a scegliere subito, no? A cacciare via di casa il figlio, adesso faccio un esempio banale, no? Oppure altre cose, o andarsene di casa. Un momento di calma, non si deve mai decidere sotto l'impulso di un momento in cui siamo alterati, quindi dei momenti di calma in cui, casomai pregando, invocando il Signore, ma anche rientrando in noi stessi, la preghiera ci aiuta anche a metterci di fronte al Signore, a leggerci dentro e quindi poi a scegliere con più oggettività della situazione.
Sì, mi hanno sempre stupito le beatitudini che sono così contrarie al temperamento umano, però se vogliamo, al posto di distruggere, costruire, è fondamentale seguirle. Ecco. ho degli amici ebrei che stanno considerando anche il valore delle beatitudini nel loro, tipo di studio, e quindi la grandiosità del pensiero che ha introdotto queste.
No, le beatitudini sono importanti, bisogna anche capirle bene, no? E mi pare che quella traduzione che io dicevo, no? Che ha cercato di fare questo Papa, mi pare che ci aiuta a capirle bene, perché quando Gesù dice beati i poveri, beati coloro che piangono, ad esempio, per ricordare, beati quelli che sono perseguitati, no? Non vuol dire tu sei povero, beato te che sei povero, tu piangi, beato te che piangi, no, tu sei beato te che sei perseguitato, perché vuol dire proprio il contrario, no? Beati i poveri vuol dire perché il Signore è vicino ai poveri e li aiuta, no? Beati quelli che piangono, perché il Signore è vicino a quelli che piangono. Ecco che allora, no, lui traduce, no, avere il cuore distaccato dalle ricchezze, questo è santità, cioè non vivere per le ricchezze. Non vuol dire che immediatamente bisogna buttar via tutto ed essere poveri, forse qualcuno è anche chiamato, no, come il giovane ricco, però il senso non è quel così. Beati quelli che piangono, lui traduce, no, essere vicino a quelli che piangono, condividerle, questo è santità, perché si fa quello che fa il Signore, no? Beati quelli che piangono, perché il Signore è vicino, come ha fatto nella sua vita, è stato vicino. Quindi certamente sono in contrasto con una certa mentalità umana, no? Perché si tende non a essere miti ma a essere aggressivi, si tende non a essere distaccati dalle ricchezze ma a essere attaccati, no? Si tende a non guardare quelli che piangono ma a cercare di stare con quelli che sono allegri. Quindi c'è questa, però non nel senso che il cristianesimo predica la povertà, il dolore, la persecuzione, la mortificazione, eccetera, no? Che intese così sono in contrasto, ma sono in un contrasto che non è veramente quello evangelico, no? Però intese bene sono una, veramente direi una via di santità, ma anche una via di profonda umanizzazione, no? Per questo è bello, no, sentire che anche ad altre religioni, no, gli ebrei stessi, perché in fondo poi Gesù ha colto il meglio che c'era già nell'Antico Testamento, quindi, no, la citazione di Isaia ad esempio che abbiamo fatto è quella di rendere giustizia ai poveri, è una costante di tutto il movimento profetico dell'Antico Testamento, che Gesù ovviamente riprende.
Io volevo solo, se mi permette, fare un po' di ironia.
Bravo.
Senza essere blasfemo, le sue parole ci hanno confermato che siamo tutti santi. Ecco, finito il discorso.
Non direi proprio così, che tutti possiamo esserlo, che tutti possiamo esserlo nella nostra vita quotidiana, questo sì. Poi lo siamo tutti, non so, se tutti camminiamo, io spero di sì, che tutti camminiamo, però no. Io ho capito quello che dice, non vorrei però dare l'impressione, perché non è questo, no, che non sia necessario un impegno sulla via della santità, no? Questo Papa tiene assieme due cose importanti, che sono tutte e due evangeliche, e che bisogna tenere assieme anche se in qualche momento sembrano in contrasto, no? La misericordia e la radicalità evangelica. La misericordia che sa venire incontro a tutti, accompagnare tutti, non condannare nessuno, dare a ognuno incoraggiamento per fare il bene, saper perdonare costantemente, è la misericordia. Dall'altro, la radicalità evangelica, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, no? Amate i vostri nemici, no? Ci sono, no? Non giudicate, no? E cioè la radicalità evangelica è un invito, quella è la strada su cui camminare. Io ti accompagno, io quando non ce la fai ti do una mano, no? Ma non ti dirò mai non importa, intanto, no? Ti spingerò sempre a camminare verso il meglio, verso il bene, no? E saprò anche riconoscere il bene anche nelle piccole cose di ogni giorno, perché questo è divino, è saper vedere il bene nelle piccole cose di ogni giorno, la santità della porta accanto, Purtroppo molte volte nella porta accanto c'è anche chi bastona la moglie o l'ammazza, no? O chi ruba e maltratta, purtroppo, no? E allora lì bisognerà, casomai, se è il caso, intervenire, Siamo. Quindi la santità della porta accanto è dove c'è, no, un impegno per vivere, per far vivere, c'è la costanza, ci sono i nonni che si prendono cura dei nipotini con pazienza, e ci sono queste cose che fanno la via della santità, bisogna riconoscerla, no? Però c'è anche quelli che lasciano gli anziani, i genitori, non li vanno a trovare, li sentono come un peso, senza arrivare, no, a forme di eutanasia dei vecchi, che non è necessario dargli un'iniezione, se uno non gli sta vicino, li abbandona, eccetera, e può lasciarli morire, no? Quindi dobbiamo sapere avere anche l'occhio che distingue dove c'è il bene e dove non c'è il bene, ma sapere vedere il bene nella quotidianità, nella santità della porta accanto, e non perdere le occasioni di bene, questo sì è importante.
Va bene. Saluto tutto di...
Va bene. Grazie.
Buonasera.
Arrivederci, buonasera.
Grazie. Volevo, posso ancora una cosa, osservazione?
Come vuoi, sì.
Pensavo che questo Papa, per andare, mette in evidenza, pensavo che c'è stato per tanto tempo nella Chiesa una formazione più a un tipo di santità che richiedeva sacrificio, offrire, giusto, anche. Ne abbiamo parlato anche negli altri incontri, questa cosa è ancora difficile, trovo che è ancora molto suona ancora molto nuovo questo discorso che fa Papa Francesco, ed è difficile a volte addirittura parlarne con altre persone, che trovo che c'è ancora una diffusione enorme di una forma di idea di santità molto legata a quanto più uno soffre.
Sì, quella che si chiamava a suo tempo, no? Chiamavo anche nel mio libro, la mentalità sacrificale, no? Che è considerare la sofferenza come tale un merito, no? Qualcosa che piace a Dio, che Dio desidera, no? Altro è questo, che mi sembra non evangelico, no? Altro è dire, continuare a dire, che l'amore autentico impegna anche a affrontare dei pesi, se vogliamo chiamarli sacrifici, vabbè, no? Si possono anche chiamare sacrifici, no? E normalmente oggi si chiamano anche sacrifici, no? Però non sono quelli della mentalità sacrificale. Io quando faccio l'esempio banalissimo, no? Ma per spiegarmi, certo, la madre che ha il figlio che è ammalato e si deve alzare di notte per andarlo a curare, eccetera, fa un sacrificio, no? Perché non dorme, passa tutta la notte. Io ricordo una giovane della parrocchia dove andavo tanti anni fa, che si è sposata, primo figlio, non gli è mai dormito tutta la notte. L'ho trovata dopo qualche mese che era distrutta questa povera donna, perché giorno lavorava, di notte non dormiva mai, perché questo non gli è mai dormito. Certo che è un bel sacrificio, no? Però non gli offre il sacrificio al figlio se dorme tranquillo, eccetera. Non è che si alza per fare un sacrificio e offrire qualcosa al figlio, no? E così l'amore può richiedere del sacrificio, ma perché gli dai il dono della tua assistenza, della tua cura, della tua dedizione, ma no, non è che gli offri il sacrificio per il sacrificio, cioè il dolore per il dolore. Così il Signore non vuole che gli offriamo il sacrificio per il sacrificio, ma vuole che anche se ci costa facciamo fino in fondo il nostro dovere, il nostro amore al prossimo, l'attenzione agli altri, anche se ci costa non reagiamo con odio, violenza, rancore, eccetera, ma siamo pazienti, miti, eccetera. Ecco, questa distinzione va fatta, no? Questa distinzione va fatta, no? Altrimenti sembra che il Signore vuole che noi ci mortifichiamo, no? Certo, ma è questa è una visione, almeno che mi sembra sbagliata e che oggi è superata, ma ci sono anche delle cose che si capiscono a poco e in passato non si capivano.
Sì. Io volevo chiedere, ma per esempio accettare la propria vita per quello che è, che fa sempre parte della santità, oppure è un'altra cosa ancora?
Ma accettare la propria vita per quello che è, cosa significa accettare la propria vita per quella che è? Accettare i propri limiti, il fatto di essere nato in un posto, il fatto di avere, non so, una salute più o meno grande, avere un'intelligenza più o meno grande. Cioè accettare noi stessi, sì, no? Il che non vuol dire non impegnarci per migliorare, per fare un cammino, se abbiamo la salute non debole, cercare di curarcela, fare tutto quello che è necessario, no? Se siamo nati da una famiglia povera, non impegnarci con lo studio, eccetera, per migliorare la nostra situazione, no? Cioè l'accettare la nostra vita così com'è non vuol dire non impegnarci nel migliorare, ma accettare i nostri limiti, no? Se non ho la dote musicale di Mozart, devo accettare che anche se voglio fare musicista ho dei limiti, no? E se non ho i muscoli, va a sapere, di Mennea, accetterò che non posso fare i 100 metri di corsa, no? Quindi accettare questo, sì, e quindi non misurarmi sempre con gli altri, ma guarda quella più salute, quella più intelligente, ed essere sempre quasi giudicarci sempre rispetto agli altri, a quello che hanno gli altri, eccetera, no? E quello veramente ci intristisce, no? Quello invece accettare la nostra situazione vuol dire accettare i nostri limiti e anche saper vedere le nostre doti, no? Perché qualcuno che si misura con gli altri vede solo i propri limiti e non vede le proprie doti, no? E quello certo ci pone una persona, fa una persona insoddisfatta. Ci sarà sempre qualcuno che è più ricco di noi, più intelligente di noi, più fortunato di noi, ha più salute di noi, ci sarà sempre, no? E quindi se noi vogliamo essere sempre diversi, no, altro invece avere una io le mie doti cerco di metterle al massimo, di sfruttare bene i miei talenti, se ne ho 5 ne sfrutto 5, se ne ho 1 devo sfruttarne 1, lo sfrutto però. In questo senso.
Grazie. Io non ho capito cosa intende il Papa quando richiama per il neofelagianesimo. Ho cercato di, non riesco a capirlo.
E guardi, sono due termini che a mio avviso non poteva non tirarli fuori perché sono difficili da capire, no? Il neopelagianesimo e il neognosticismo, no? Quello neopelagianesimo forse può ancora capire perché Pelagio, poi ci sarà da discutere cosa veramente pensava, ma metteva un forte accento sulla parte nostra nel cammino verso la salvezza, si può dire verso la santità, e metteva in secondo piano o non considerava il primato della grazia di Dio, del dono di Dio, dello Spirito di Dio, no? Allora lui chiama neopelagianesimo chi si impegna tutto nell'azione, no? E non si impegna nella preghiera, nell'invocazione, nella richiesta di affidamento a Dio e nel fidarci anche nella grazia di Dio. Pensa che facciamo tutto noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte, certamente, no? Ma poi sapere che chi porta avanti e chi fa è poi il Signore. Questo sarebbe il neopelagianesimo.
Come una cosa orizzontale, ma che non tiene conto.
Certo, una cosa orizzontale che non tiene conto della preghiera, dell'aiuto di Dio, eccetera, no? È un attivismo che punta tutto sulle nostre forze. Però critica anche il contrario, di uno che non fa niente e prega soltanto e dice che deve a Dio di risolvere tutti i problemi, anche quello è fortemente criticato. Il neognosticismo, lo gnosticismo è quello che individuava nella conoscenza il culmine della vita cristiana. La vita cristiana sarebbe una questione di intelligenza. Chi conosce di più, quello è il più santo. Chi conosce i misteri di Dio, chi quindi ha tempo, non so, di studiare teologia, eccetera, no? Mentre il cristianesimo non è solo e neppure principalmente una questione di intelligenza, ma è una questione di amore, no? Allora, certo che bisogna studiare teologia, bisogna oggi poi in una società dove ci sono tante idee sbagliate sul cristianesimo, eccetera, è bene farsi una competenza anche, no, nel campo dell'esegesi, del Vangelo, eccetera, no? Però il cristianesimo non è una ideologia, no? Non è conoscere tutto il catechismo a memoria che ti fa santo, no? Ecco, questo vuol dire, che anche qui non vuol dire svalutare, no, la formazione religiosa, non vuol dire svalutare la catechesi, la teologia, eccetera, per nulla, no? Ma non ridurre a quello il cristianesimo. Quando dice il cristianesimo non è un'ideologia, cioè un sistema di idee, no? Il cristianesimo è un incontro personale con Cristo, no? Che poi dall'incontro personale con Cristo derivano anche delle idee sull'uomo, delle idee su Dio, delle idee sul rapporto sugli altri, delle idee sulle virtù, delle norme etiche, certamente, no? Ma non posso ridurre il cristianesimo a un sistema di idee o a un codice di leggi. Ecco, questo sarebbe gnosticismo, neognosticismo. bene, vi ringrazio, sono stato.